macchine complesse. Sono sensori, siti integrati di reti di informazione, vettori di molteplici sistemi informativi, cardiovascolari, respiratori, acustici, tattili, olfattivi, ormonali, psichici, emozionali, erotici, eccetera, eccetera, eccetera. Il corpo è anche un dispositivo vivente di memorizzazione attiva di un sistema memoria incarnato, personalizzato, in grado di conservare e richiamare informazioni essenziali e vitali a una velocità talmente alta da farlo apparire istintivo. Fondamentalmente predisposto al piacere, l'entità incarnata ricorda, nel senso che è in grado di richiamare alla mente e ripetere le sue esperienze. Quindi cosa abbiamo in questi corpi contemporanei? Alti livelli di mediazione, ma anche uno strato innegabile di carnalità, cioè materia corporea intelligente, capace di auto-organizzarsi. Possiamo anche chiamarlo corpo, ma ciò non cambia nulla alla sua complessità. Nel corso del secolo precedente, vari movimenti teorici hanno intuito questa qualità specifica della materia corporea e si sono misurati con la sua complessità. Primo fra loro, la psicanalisi. Lettera di Lou Andrea Salomé a Anna Freud, 27 agosto 1931, pagina 228 del libro della nostra cara e rimpianta amica Francesca Molfino, che ricordiamo qui oggi con immenso affetto e non poca tristezza. Salomé non è d'accordo su Ferenczi, un altro psicanalista, su quello che lei chiama la soglia del corpo. Dice, cara Anna, il corpo trattiene con fedeltà incredibili i ricordi primari più antichi, che dunque esplodono in modo tutto diverso, che non i ricordi più calorosi e complessivi che sono suscitati dall'attenzione profonda ai pazienti che l'analisi accorda loro. Il corpo trattiene con fedeltà incredibile, è sistema memoria incarnato. E il corpo non è solo plurifunzionale, ma è anche pluriespressivo, parla attraverso le temperature, il moto, la velocità, le emozioni, le eccitazioni, i fluidi, i suoni e una varietà di ritmi. Mille piani di corporealità che si intrecciano e si rafforzano alla ricerca di una metastabilità che possa fungere da soglia di sostenibilità. Al giorno d'oggi nemmeno i più strenui costruttivisti sociali potrebbero negare il materialismo vitalistico del genere di corpi che la nostra cultura ha costruito con e per noi. La questione essenziale quando si parla di corpi è che d'altronde non sono nemmeno del tutto umani. Oltre il 90% dei nostri geni è condiviso con altre specie animali. Come entità incarnate e situate, noi facciamo parte di ciò che si chiamava una volta la natura. Oggi natura, cultura, in una sola parola. Anche se la filosofia continua a rivendicare un fondamento trascendentale per la coscienza umana. Il neonovalismo filosofico contesta l'arroganza dell'antropocentrismo e stringe un'alleanza con la forza generativa di Zoé, ovvero la vita nei suoi aspetti anche non umani. Non è la Zoé di Agamben, mortifero orizzonte post-heideggeriano, ma tornerò su questo più avanti. Questa presa di posizione, che può sembrare estrema, è invece la sfida che io lancio contro i nuovi dualismi perversi che vengono introdotti nel capitalismo, detto non si sa perché, avanzato, quando la natura viene disumanizzata e l'umanità invece viene artificializzata. Contro questi dualismi io ripartirei dalla vita non umana, dall'unità del vivente, Zoé, riletta come forza affermativa, con il monismo vitale di Spinoza, riletto con Deleuze, con Machiavelli, con Baribar, con Primonelli, con Irigaray, tante altre fonti contemporanee per ripensare corpo, soggettività e differenza. Lasciatemi spiegare un po' queste idee un po' presto alla mattina per idee così pesanti, coraggio. L'universo monista si riferisce al concetto centrale di Spinoza, secondo cui la materia, il mondo e gli umani non sono entità strutturate dialetticamente secondo i principi dell'opposizione interna ed esterna. Bersaglio ovvio di questa critica è la distinzione cartesiana tra corpo e mente. Eppure per Spinoza questo concetto si estende anche oltre. La materia è una, guidata dal desiderio di autoespressione e ontologicamente libera. L'assenza di ogni riferimento al momento negativo e alle violente opposizioni dialettiche ha portato stata una forte critica del pensiero di Spinoza da parte di Hegel e del marxismo hegeliano, che lo ritennero politicamente inefficace, critica ripresa oggi da tutti i neoleninisti contemporanei, guidati da Zizek, da Badiou e dalle loro sfere, che riprendono un'antichissima battaglia tra il dualismo dialettico di Hegel e il monismo e la politica monistica di Spinoza. Nel 1970 ci fu una grande svolta verso quello che si chiama nel campo di ricerche lo Spinoza francese, che secondo me è un punto molto importante di cambiamento di paradigma della dialettica e il monismo, ma questo tipo della cultura francese non credo sia, ma ne parleremo. L'idea fondamentale è di superare le opposizioni dialettiche, producendo varianti non dialettiche dello stesso materialismo come alternativa al sistema hegeliano. L'eredità spinozista pertanto consiste in un concetto attivo di materia che produce una scorcettante combinazione che è il materialismo vitalista, che sembra una contraddizione in termini, che è la chiave del pensiero nomade e anche la chiave dell'immanenza radicale con cui ho aperto la mia relazione. Quindi il monismo si traduce nella ricollocazione della differenza al di fuori degli schemi dualistici come processo complesso di diversificazione dovuto sia alle forze interne che esterne e basato sulla centralità della relazione, è la centralità della relazione che conta in questo sistema monistico. Il soggetto altro non è che la capacità di sentire, affectus, e di tendere verso l'autoaffermazione della propria libertà di divenire, conatus. Lettera di Lou Andrea Salomé a Anna Freud, 30 maggio 1923. Non è infatti di grande importanza, dice lui, se si abbia più o meno il senso dell'io, non che si cambi di più o di meno, ma all'interno di questo insieme, di cui il senso dell'io fa parte, non apparteniamo a nient'altro che non a questi contenuti del mondo che cambiano a grande velocità. Noi siamo tali contenuti. E i momenti in cui prendiamo coscienza di questo dato di fatto sono in realtà quelli in cui qualcosa che ci oltrepassa nelle sensazioni, nei pensieri o nelle azioni ci strappa totalmente al nostro io personale e di fatto ci mette nella condizione di subire. Allora notiamo, felici e liberati, che ciò non corrisponde né a un disinteresse né a una rinuncia di se stessi, quanto piuttosto alla massima soddisfazione. L'accento fondamentale non è mai posto sull'individuo e dunque nemmeno su di noi, ma è espresso solamente attraverso il contenuto individuale. Vale a dire che noi abbiamo già il nostro ultimo accento al di fuori dell'io. Ultima essenza del nostro vissuto non risiede in esso. Grande Lou. Di nuovo, Lou all'amichetta Anna, 22 agosto 1926. Noi come esseri individuali, esseri coscienti, esseri con un mondo come interlocutore, dobbiamo difenderci, mentre nel profondo, in quelle profondità che in fin dei conti restano inaccessibili perfino all'analisi, noi siamo presi in un'identificazione originaria con il tutto. Non è soltanto verso l'alto, verso le sublimazioni culturali, ma proprio in quei fondamenti originari. Già da questo derivano le conseguenze di uno stato di fatto che ci unisce al tutto e che d'altra parte unisce tutto a noi. Queste promesse moniste sono per me i mattoni con cui edificare la teoria postumana della soggettività, che non si fonda sul manesimo classico e che si allontana con cautela dall'antropocentrismo. La classica enfasi sull'unità della materia, centrale in Spinoza, captata a meraviglia da Lou Andrea Salomé, è rinforzata dall'attuale consapevolezza scientifica circa la struttura autonoma e intelligente di tutto il vivente. Questi concetti sono sostenuti dai nuovi sviluppi delle attuali bioscienze, dalle scienze cognitive, neuronali, informatiche. I soggetti postumani sono tecnologicamente modificati a un livello senza precedenti nella nostra storia. Per me vi è dunque una connessione diretta fra monismo, unità della materia vivente e post-antropocentrismo come contesto generale di riferimento per la soggettività contemporanea. Per quanto mi riguarda, la sfida della condizione postumana consiste nell'afferrare le opportunità offerte dal tramonto della posizione dell'io di soggetto unitario sostenuto dall'umanesimo classico e praticare una politica affermativa che combina critica e creatività alla ricerca di immagini e progetti alternativi. Quindi invece di ricadere nelle vecchie abitudini di pensiero che il passato umanista ha istituzionalizzato, la condizione postumana ci esorta a cimentarci in un salto verso la complessità e i paradossi dei nostri giorni. Richiede una nuova creatività intellettuale e anche un pizzico di coraggio. Quindi il postumanesimo è la condizione storica che segna la fine dell'opposizione anche fra umanesimo e antiumanesimo, e che disegna un contesto differente, più propositivo, più pragmatico da un certo punto di vista. Per me, allieva di Foucault e di Irigaray, questo è anche il superamento di tutto il discorso antiumanistico sul declino dell'uomo. Non so se ricordate il grandissimo testo di Foucault del 66 sulla morte dell'uomo, le mouvement des choses, che è anche una maniera malinconica e triste di ribadire comunque un certo modo di rapporto all'umanesimo. Dobbiamo superare sia l'umanesimo che l'antiumanesimo per esplorare nuove alternative. Tutta la critica del declino dell'umanesimo e dell'uomo ha condotto poi alla ricostruzione del secondo sesso, perché se l'uomo dell'umanesimo è morto, anche la donna dell'umanesimo prende una bella botta. Quindi abbiamo passato una ventina d'anni a decostruire il secondo sesso, oltre che la morte dell'uomo classico. Quindi questa discussione che ci ha occupato per anni ha prodotto grandissimi risultati, secondo me va superata in una nuova prospettiva al centro della quale ci sono le tecnologie. Essendo piuttosto tecnofila, io resto patologicamente ottimista. Sarò sempre decisamente dalla parte del potenziale liberatorio, addirittura trasgressivo, di queste tecnologie, contro coloro che tentano di ridurle a un profilo predeterminato e conservatore orientato essenzialmente al principio del profitto. Credo che uno dei paradossi più acuti della nostra epoca sia proprio la tensione tra l'urgenza di trovare nuovi modelli alternativi di responsabilità etica e politica per il nostro mondo complesso e l'inerzia delle abitudini mentali consolidate. Donna Haraway, spassosissima, lo afferma con il solito acume: le macchine sono così vive e gli umani sono così inerti. Inoltre il post-antropocentrismo è segnato dall'emergere della politica della vita, questo è fondamentale. La vita, invece di essere definita come proprietà esclusiva di una sola specie, anthropos, invece di essere santificata come un assunto predeterminato, viene intesa come processo interattivo di relazioni con umani e non umani, come dicevo prima. Quindi una teoria postumana del soggetto può emergere come progetto empirico che mira a sperimentare cosa sono capaci di fare gli attuali corpi biotecnologicamente mediati, esperimenti non profit con ciò che i corpi attuali sono capaci di fare. E questo approccio vitalista e pragmatico alla politica postumana destituisce i confini binari tra quella parte di vita riservata a anthropos, bios, è la parte di vita che invece è quella del regno animale planetario, Zoe. E qui Zoe è la vitalità generativa, la forza traversale che taglia e ricuce relazioni, specie, domini e categorie precedentemente separate. L'egalitarismo Zoe centrato è per noi il punto di svolta della situazione, della condizione post-antropocentrica, risposta materialista, laica e concreta all'opportunistica mercificazione del vivente che è la logica del capitalismo avanzato. In effetti quello su cui si basano le forze di mercato neoliberiste e quello in cui investono finanziariamente anche all'interno dell'università è la potenza informativa della materia vivente in sé. La capitalizzazione della materia vivente è una nuova economia politica, come sottolinea Melinda Cooper nel suo libro che è appena stato tradotto in italiano, che si chiama La vita come plusvalore. Introduce tecniche politiche discorsivo-materiali di controllo della popolazione di un ordine diverso da quello che sembra addirittura antiquato della biopolitica di Foucault. che quindi siamo andati al di là, mi sembra, della governamentalità biopolitica, in un sistema di consumo e di ricreazione della materia, di formazione della materia, che piuttosto ci porta su versanti necropolitici in cui le estinzioni di alcune specie fanno parte integrante di una riformazione di un ordine detto naturale. Oggi noi stiamo conducendo le analisi dei rischi non solo su interi sistemi sociali e nazionali, ma anche su interi settori della popolazione nella società del rischio mondializzato, per citare un rimbello. Il vero capitale d'oggi sono le banche dati di informazioni biogenetiche, neuronali e mediatiche sugli individui, come il successo di Facebook dimostra a un livello più banale. Avete tutti quelli che hanno una pagina di Facebook avete fatto la fortuna di Mark Zuckerberg, che oltre a essere milionario e belloccio, è anche una persona che non ha finito gli studi universitari e se ne vanta. Qui abbiamo Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg, i tre colossi delle tecnologie postumane che non hanno neanche finito gli studi universitari. Tutti i miei studenti, perché maestri come loro, no? Per noi è una tragedia. Si è parlato molto, e anche in alcune recensioni del mio libro si parla molto dell'affective turn, Patricia Clough, tutti coloro che lavorano sul ritorno di un'affettività nelle scienze sociali, si rendono conto che il capitalismo cognitivo si dà come obiettivo di testare e monitorare le capacità dei corpi biomediali, test del DNA, impronte digitali del cervello, imaging neuronale, la rivelazione del calore corporeo, il riconoscimento virtuale dell'iride o della mano. Tutte queste tecnologie sono immediatamente applicate come dispositivi di sorveglianza sia nella società civile che nella guerra contro il terrorismo. La logica politica, biopolitica, comporta sempre un nocciolo duro di necropolitica, di controllo e sorveglianza di morte. Quindi l'idea chiave, economia politica del capitalismo avanzato, implica una forma di spiazzamento della centralità dell'umano e la scomparsa delle distinzioni tra le specie, nel senso che sono tutte quante incluse in una logica di consumo, di codificazione, ricodificazione e riapplicazione. Quindi, una volta sfidata la centralità di Anthropos, un certo numero di confini tra l'uomo e gli altri cominciano a cadere, con un effetto a cascata che è per meno dire imprevisto e sorprendente. Così, se il declino dell'umanesimo, ripensiamo a Foucault e a tutta la generazione dei miei insegnanti poststrutturalisti, aveva inaugurato un post-umanesimo che aveva permesso a soggetti sessualizzati e razzializzati, i movimenti femministi, i movimenti del postcoloniale, l'antirazzismo, di emanciparsi e di porsi come soggetti di una nuova fase della storia, la crisi di Anthropos spiana la strada all'irruzione di forze molto più complesse, io direi in un linguaggio liceano, demoniache, degli altri naturalizzati, animali, insetti, piante, virus, il pianeta e il cosmos nel suo insieme vengono ora chiamati in gioco come soggetti politici. Questo crea un certo numero di problemi, oltre che un certo numero di anche effetti emotivi sulla nostra specie, che era abituata a farne da padrone anche nel campo della soggettività politica. A me sembra che in questo contesto altre posizioni teoriche sono necessarie. Una che è molto popolare in questo momento è una rilettura dei valori umanistici alla luce della realtà contemporanea. Pensiamo alla filosofia morale di Martha Nussbaum e di science studies, le ricerche sulla scienza, da lei ispirate, come i diritti degli animali spronati da Peter Singer. Qui la consapevolezza dello spiazzamento dell'antropocentrismo si riconcilia con una morale umanistica. Io definisco questa tendenza come postumana sul piano analitico, ma neo-umanista sul piano normativo. Una miscela potente che sta andando molto forte, si chiama anche il neoliberismo morale o la morale neoliberista, ma che però non mi convince. E la ragione per cui sono molto scettica nei confronti del neo-umanesimo post-antropocentrico, diritti degli animali, diritti delle piante, diritti dei virus, consiste nel fatto che esso, che abbiamo la Farrelly, poi mi risponderà, che esso non è critico rispetto all'umanesimo in sé. Gli sforzi compensatori per confronto, ad esempio, nei confronti degli animali, generano quello che io considero una sorta di tardiva solidarietà fra gli abitanti umani del pianeta, traumatizzati dalla globalizzazione, dalla tecnologia e dalle nuove guerre, e i corrispettivi altri animali. È al meglio un fenomeno ambivalente, dal momento che combina un sentimento negativo di legame tra le specie, perché siamo uniti dalla nostra vulnerabilità comune, con un classico e piuttosto magnanimo accento morale umanista. In questo abbraccio tra specie, l'umanesimo sta oggi venendo reimposto acriticamente nelle sembianze del legalitarismo delle specie. Nel mio lavoro sul soggetto postumano ho scelto di non accantonare invece tutte le critiche che sono state fatte all'umanesimo, dal femminismo al pensiero postcoloniale, a partire dagli anni 70. Mi rifaccio anche a tutte le traduzioni umanistiche non europee legate all'anticolonialismo, Toussaint Louverture, Fanon, Césaire, Gilroy, che considerano la cultura europea responsabile del fallimento della nostra versione dell'umanesimo, evidenziata giusto appunto nel colonialismo ma anche nel fascismo, per fortuna che di umanesimi ce ne tanti anche altrove. Quindi sono dolorosamente consapevole del fatto che nell'ora in cui la bilancia ecologica della Terra è regolata direttamente dall'umanità, in questo profondo momento di crisi epistemologica, etica e politica, l'estensione dei privilegi legati ai valori umanistici ad altre specie difficilmente mi sembra una mossa generosa e disinteressata. Più facilmente invece comprensibile come tentativo di rendere produttiva l'inclusione di altre specie nel nostro vecchio e stanco umanesimo. Quindi sostenere un legame vitale tra altre specie non è solo necessario, ma anche comporta una certa negatività. Quanto tempo ho ancora, signora? Sono già al di là della linea del time. Allora, salto perché il discorso è completo, ma penso che non basta riconoscere un legame, antropomorfizzare gli animali non basta, ci vuole un salto di qualità a livello di un nuovo rapporto fra uomo-animale, una trasposizione che implica il continuo umano-non umano e che va abordato come un esperimento aperto. Occorre aprire nuovi spazi intensivi di divenire e vigilare perché tali spazi rimangano aperti. D'altronde il divenire umano di certe specie è cosa fatta. Lettera di Louis-André Salomé a Anna Freud, 16 marzo 1925. Freud è assillato dalla scelta dolorosa, difficile, profonda di un cane. In linea di principio, dice Luc, di tale se ne intende, il cane va preso piccolissimo e va cresciuto perché fa una grossa differenza. Si deve essere il primo trasferto umano del cane, si deve divenire la vice cagna. Il complesso d'Edipo nei cani è molto sviluppato. La rivalità contro il padre è molto forte, soprattutto se si tratta di un maschio. Tu, Anna, e tuo padre, Sigmund Freud, che già è così contento del suo cane, dovreste rassegnarvi per quanto riguarda il vero amore di questo cane. I cani sono anche capaci di sublimare in maniera meravigliosa, molto meglio degli uomini, poiché per così dire si lasciano alle spalle i loro compagni cani per convertirsi all'uomo e adorarlo. È solo ed esclusivamente nel mondo dei cani che la religione fa riferimento alla realtà. Dai cani si fa una quantità colossale di psicoanalisi e li si ama terribilmente. Al divenire umano dei cani, lo sviluppo di un complesso d'Edipo canino, corrisponderà un divenire animale del soggetto post-antropocentrico, un divenire cagna collettivo? In un'epoca in cui la filiazione naturale è sostituita da marchi aziendali e da bioprodotti brevettati, gli imperativi etici di creare legami tra specie e di essere responsabili per il benessere degli altri rimangono forti come sempre. Ma ora abbiamo bisogno di nuove genealogie, rappresentazioni alternative, teoriche e giuridiche, di un nuovo sistema di parentela che siano all'altezza della nostra condizione postumana. Importante in questa ricollocazione della relazionalità l'importanza della differenza. Salto da parte perché lunga, comunque la differenza come principio di non uno, la differenza come riconoscimento della capacità della materia di autodifferenziarsi e di creare distinzioni in maniera non dialettica è assolutamente fondamentale. E questa differenza costitutiva spiazza di nuovo le intuizioni e le abitudini che abbiamo ereditato da una metodologia di costitutivismo sociale che rivela, che si basa sulla grande intuizione di Simone de Beauvoir, che non si nasce, che una donna lo si diventa. Io credo che oggi quella frase va capovolta. Lettera di Lou André Salomé a Anna Freud, 13 dicembre 1925. Non si deve diventare donna, lo si è in maniera innata e in aggiunta, come per l'uomo, si è anche dell'altro sesso. Questa altra parte si può realizzare molto meglio nella donna che non il femminile nell'uomo, nel quale invece l'amore e l'ambizione si oppongono tra loro. Noi invece restiamo con entrambi questi elementi all'interno di uno stesso cerchio, qualsiasi siano le sue dimensioni e qualsiasi siano i movimenti che hanno luogo al suo interno. A questa struttura polimorfa e multisessuata della donna, che una vitalista come Lou André Salomé ha capito alla perfezione, noi dobbiamo aggiungere oggigiorno tutti i livelli di complessità, di mediazione biotecnologica, di questa forma di vitalismo prodotto dal capitalismo avanzato di cui ho già parlato. Differenza come principio di non uno resta fondamentale e definitiva, e su questo Francesca ha scritto grandi cose, ma salto tutta quella parte per venire alla mia conclusione. Una delle critiche fatte regolarmente a questo tipo di materialismo vitalista, che produce una zona della materia capace di auto-organizzarsi, in sostanza la critica che Hegel fa di Spinoza, è che impedisce un discorso robusto sulla morale. Io questo nel mio libro lo disputo a lungo, sono completamente in disaccordo con questa idea. Una robusta etica della relazionalità può uscire dal, può sorgere da questi principi non unitari di una materia, il materialismo vitalista, e ci può essere una comprensione molto più ampia della struttura relazionale del soggetto a partire da questo approccio. Lettera di Anna Freud, lettera a Anna Freud del 2 marzo 1922, Lou André Salomé dice le cose bellissime su una morale che non si fonda sulla dialettica o la dualismo sé-altro, ma si fonda su questo monismo vitalista che fa parte della sua percezione della psicanalisi. Dice Lou André Salomé: le discipline classiche miravano a una bontà complessiva, il cui fine ultimo si fondava su motivi differenti. Invece la psicanalisi non insegna tanto la bontà, quanto quel genere di comprensione risultante dalla diminuzione degli affetti che viene provocata dalla coscienza interiore e che proprio in quel modo, agendo in maniera molto simile alla bontà, crea uno spazio per una comprensione più ampia possibile. Inoltre, con e nella psicoanalisi si sperimenta come nient'altra cosa quel contatto da inconscio ad inconscio che impedisce praticamente e di fatto di eliminare una cosa qualsiasi come non facente parte di me. Io ho sempre pensato che in tal modo la psicanalisi dell'essere umano crei una ripetizione della forza originaria di identificazione che è in noi, non nella forma di una retratezza infantile, bensì facendoci indovinare attraverso certe esperienze come sarebbe se, malgrado tutte le più vivaci reazioni personali, non restassimo così legati alla nostra straordinarietà. Forse l'essenza della sfida postumana è proprio racchiusa in questa nozione, semplice e disarmante. Come sarebbe la nostra percezione del mondo e il nostro rapporto agli altri se riuscissimo a liberarci dal nostro antropocentrico senso di straordinarietà? Se riuscissimo a sostenere e reggere la consapevolezza dolorosa ma anche liberatrice che noi abbiamo già il nostro ultimo accento altrove, non nell'io, ma nel tutto che ci circonda. Questa è l'intuizione di Spinoza e di spinozisti contemporanei, ma anche la chiave fondamentale del concetto freudiano di inconscio, espresso in termini chiarissimi da quella specie di intelligenza che è Lou André Salomé. E anche di questo noi dobbiamo essere grati a Francesco Molfino, che è riuscita a mettere in evidenza tutto ciò nell'ultimo libro da lei curato. Quindi concludo per Francesca. Lettera di Lou a Anna, 23 giugno 1923, momento difficile. Quando ci lascia qualcuno che era profondamente radicato nella nostra vita, da quel momento in poi tutto si divide in due, i vivi e i morti, non soltanto nel senso della perdita, ma nel senso che da questo momento la morte inizia ad appartenere in modo tutto particolare all'esistenza e non solo con una sua visibile colorazione più cupa, ma anche come se si sapesse ora di più, come se si vivesse ora di più ciò che davvero vale la pena di essere vissuto e come se si stesse anche un po' laggiù, dove è andata la persona morta. Chi diventa molto vecchio e sopravvive a tante persone non ha quasi più bisogno di morire.